Vedete, mentre il sistema inglese e americano è un sistema fortemente gerarchico, il nostro sistema è apparentemente un sistema piatto, non c'è gerarchia tra i giudici. Questo non è vero né in un senso né nell'altro. Se voi foste degli studenti nelle università americane, non avreste il vostro meraviglioso manuale, ma avreste un casebook, anzi ormai avreste una password per entrare nelle grosse banche dati, che se volete potete consultare anche qui alla nostra università, perché siamo anche noi connessi, che sono banche dati di casi. In America, dall'inizio del Novecento, il diritto si insegna ragionando su casi concreti. Ragionando sui casi concreti ci si fa pratica, si fa pratica. Questa è una tradizione anche degli studi inglesi, molta pratica giudiziaria. Sono ancora le comunità, no? Le corporazioni che lavorano attraverso l'apprendimento del modo con cui si lavora. Da noi si insegna della cattedra, da noi si parla di teoria, da noi si parla delle fonti, eccetera. Lì si parla di casi. Si prende una serie di casi e si lavora sui casi. Nessuno dei due sistemi è perfetto, anche da questo punto di vista c'è una tendenza ad avvicinare, ma quello che è interessante, che volevo farvi notare, è che è vero che in America e in Inghilterra esiste il vincolo del precedente, per cui ogni giudice deve seguire i casi decisi. Ma anche è vero che c'è un meraviglioso strumento che è il distinguishing, che è l'arte del distinguere, che consente al giudice di staccarsi dal precedente quando c'è un motivo di distinzione del caso. Per cui tutta la cultura giuridica americana sta nel lavorare sul nesso di analogia. È il mio caso identico, simile, analogo a quello deciso della Corte Superiore? Se io dimostro che c'è qualche elemento del mio caso che si distingue, allora posso disapplicare il precedente e decidere in maniera diversa. È curioso il sistema. Una volta, quando non esisteva internet, c'erano stupende raccolte di giurisprudenze. Ogni grande corte e ogni grande università aveva le sue raccolte di giurisprudenze, e nei film gialli degli anni, diciamo fino agli anni 80, la sera prima dell'udienza decisiva c'era l'avvocato che stava lì a scartabellare libri, cercando il precedente, cercando non solo il precedente, ma cercando anche il caso che, essendo più simile al proprio, consentiva di cambiare cavallo, di andare a cercare un altro precedente. Era tutta una ricerca sui casi. Adesso con internet questo è tutto semplificato, fino a un certo punto, perché poi bisogna saperci fare. In Italia è diverso? Nei sistemi di civil law è diverso? Fino a un certo punto. Voi siete un giudice di primo grado e decidete in un senso. Vi impugni una sentenza, va in Cassazione e Cassazione ve l'annulla. Vi ripropongono lo stesso caso. Che fate? Tenete conto della Cassazione o insistete sulla vostra interpretazione? Insistete sulla vostra interpretazione. L'avvocato dice: ma giudice, mi costringe a impugnarla. Ah, ma io sono libero. Benissimo, l'impugno e la Cassazione annulla. Quante volte dura questo gioco prima che voi rendiate conto che il precedente conta? Poco. Anche perché se vi annullano tutte le decisioni, a un certo punto c'è qualcuno che inizia un procedimento disciplinare presso il GSM contro di voi giudice, che decidete in maniera un po' strana. Il problema è che mentre la Corte Suprema decide meno di 100 casi all'anno, la House of Lords decideva 40-50 casi all'anno, e la nostra Cassazione emana 50.000 sentenze all'anno. Cercare un precedente in 50.000 sentenze è come cercare il classico ago nel pagliaio. È quello la differenza. La differenza è come funziona di fatto il sistema, più che i modelli generali del sistema. E se quelli che giocano a fare le riforme della giustizia capissero che questo è il problema, da lì dovrebbero incominciare a tagliare. Non c'è nessuna Corte Suprema che possa funzionare dando tante sentenze, per il semplice fatto che in 50.000 sentenze, non dico un numero a caso, sono 50.000, le sezioni della Corte sono tante, la Cassazione, ci sono quelle civili e quelle penali, quelle civili alcune sono specializzate, sono le peggiori, è anche impossibile pensare che ci sia quella che si chiama la funzione nomofilattica. La funzione della Cassazione qual è? La nomofilachia, cioè è uno sforzo per rendere omogenea l'interpretazione. Questo è il compito della Corte. Per cui la Corte servirebbe per indicare l'interpretazione corretta, anche se non ha un valore giuridico di precedente, di fatto avrebbe il valore di precedente. Se la Corte facesse 100 sentenze all'anno, quelle 100 sentenze peserebbero come un precedente. Ne fa 50.000, la stessa Corte non sa che cosa ha fatto, c'è la sezione che decide in maniera diversa e qualche volta allora la Corte fa le sentenze a sezioni unite, proprio per rendere omogenea la giurisprudenza della stessa Cassazione. Ma siccome ne fa tante le sezioni unite, spesso non si accorge di aver cambiato precedente. È un po' una questione pratica, come vedete. Da noi i giudici accedono per concorso al mestiere di giudice, in Inghilterra accedono per nomina della regina sulla proposta del Lord Cancelliere, e a sua volta adesso mi pare che la Corte Suprema è stata istituita nel 2005, ci sia un comitato fatto dagli alti presidenti dei grandi tribunali, forma di cooptazione, sono loro che decidono chi sono i migliori giudici, i migliori avvocati da mandare alla Corte Suprema. Vedete che la logica è una logica diversa, è più corporativa, e la stessa corporazione vive sapendo che resiste il loro potere nella misura in cui è omogenea, in cui hanno la stessa cultura e rispettano i precedenti. È un interesse di tutti i giudici rispettare i precedenti, perché è la loro forza. Da noi i giudici si dividono in correnti, si fanno eleggere il CSM, secondo che siano di un'associazione o dell'altra, fanno campagna elettorale, e voi capite che tutto questo non fa bene all'unità della giurisdizione. Per cui la nostra giurisdizione è molto meno unita di quella inglese, e ha meno senso della corporazione, salvo per quanto riguarda le ferie e lo stipendio, dove la difesa è massima, ma non funziona come un corpo unitario. Ma non sono differenze di modello, non è che poi i modelli siano così lontani, non c'è nessuna legge che imponga ai giudici in Inghilterra a seguire il precedente, per dirne una, e non si sa bene neanche cosa sia un precedente. Da noi la cosa non sarebbe molto diversa se non fosse che il sistema funziona di fatto in maniera diversa. Sta di fatto che un bravo avvocato, se ha un caso che non sia banale, va a farsi una ricerca della giurisprudenza, ci sono le banche dati anche da noi, la stessa Cassazione ha una banca dati molto vecchia, molto pesante, ma insomma funzionante, era la più grande banca dati che esisteva in Europa negli anni 80-90. E ci sono i repertori, ci sono i massimari, e c'è una delle cose che si dovrebbe imparare all'università è proprio lavorare su questo, che non è semplicissimo. Non è semplicissimo. Quando voi farete l'esame di avvocato non userete più uno degli strumenti più diabolici che sono i codici commentati, perché da quest'anno smette. I codici commentati fatti dalla CEDAM soprattutto sono codici brevi in cui dentro ci sono tutte le massime delle sentenze. ma le massime delle sentenze sono fuorvianti. A me capita regolarmente di trovare la memoria di parte che cita dei precedenti, poi li vai a leggere e capisci che ti hanno fatto un regalo, perché quei precedenti sono tutti contrari a chi li invoca, perché non sono andati a guardare il fatto, non sono andati a guardare la motivazione, ma sono andati, come fanno i giornalisti, a leggere il massimario ufficiale della Cassazione, dove sono messi i principi di diritto, che sono norme, ma le norme senza il fatto a cui si applicano non servono a niente. La legge ti può dire, la regola è A, ma nei casi in cui c'è questa situazione di fatto è B. La massima ti riporta B, tu citi la massima dicendo c'è un precedente nuovo, ma in realtà se vai a leggere la sentenza il precedente è per un caso piccolo così, che non ti riguarda, per cui l'avvocato di controparte ti sta indicando esattamente la sentenza di cui tu ti fai forza. E ha sbagliato di leggere la giurisprudenza. Questa è la prima cosa che voi doveste imparare in questa facoltà. Non fosse che questa facoltà è, come tutte le facoltà italiane, molto vecchia dal punto di vista dell'impostazione didattica, si basa molto sui manuali. I manuali, compreso il più meraviglioso dei manuali possibili, cioè il mio, sono delle risposte a domande non fatte, per cui è un consolidato, sono manuali Bibbie per l'appunto. Nel vostro studio dei manuali dovrebbe svilupparsi una costante domanda, sempre presente: perché? Come i bambini piccoli, perché? Ogni volta che trovate una regola, voi dovreste riuscire a capire perché c'è quella regola. Perché nulla è stato fatto nel diritto se non per la necessità di rispondere a una domanda, a un problema nuovo. I manuali non vi raccontano il più delle volte il problema nuovo che sarà posto, vi dicono qual è la risposta consolidata. E se voi non capite a cosa serve quella risposta, studiate malissimo, fate uno sforzo di memoria e non uno sforzo di comprensione. Il sistema americano dei case law è completamente opposto, perché si piazza di fronte a casi e voi esaminate la profondità, la specificità del caso, salvo che poi non avete mai la visione d'insieme e uscite che siete un po' sbandati nella vostra preparazione di base. Non c'è un sistema migliore degli altri, entrambi hanno dei vantaggi e dei svantaggi. Quello che io vi invito a fare, e nella misura in cui vi posso servire vi aiuterei a fare, è incominciare a studiare pensando e non studiando mnemonicamente, pensando, cercando di capire il perché. Nelle lezioni del pomeriggio, dove vi introduco la cronaca del giorno, gli aspetti istituzionali, il mio sforzo è quello di farvi capire il perché, cioè quali sono i problemi. Sono partito dicendovi i giuristi sono il secondo mestiere più vecchio del mondo perché hanno specializzato una risposta a un problema. Anche il primo mestiere risponde a un problema, per noi abbiamo un problema diverso, che sono problemi sociali. Ma si capisce la risposta al problema se si analizza il problema. Senza analizzare il problema è difficile capire la risposta. Per cui è difficile capire la regola, è difficile capire come funziona la regola. Vorrei chissà se mi ritrovo Firefox. Sarebbe bello capirci qualcosa. Vabbè. Tra l'altro il collegamento è lentissimo, per cui anche cambiare. Eccola qua, andata bene. Vorrei portarvi adesso di fronte due casi storici che vi fanno capire un po' come funziona il meccanismo Dunque, da domani vedremo come funziona il meccanismo dell'organizzazione delle fonti, i rapporti delle fonti, la soluzione dei conflitti tra disposizioni. Adesso vorrei invece portarvi ad apprezzare il problema del rapporto tra disposizione, norma, principio e regole. Sempre che si decida ad aprirsi. Sono due casi giustamente famosi che partono dalla stessa disposizione della Costituzione. Non era questo. Ci vuole il martello per far funzionare il mouse. Ecco. La disposizione è l'articolo 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Allora, questa è una regola o un principio? Che ne dite? La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. È una regola o un principio? È un principio. Non c'è una fattispecie, no? C'è una proclamazione assoluta, una specie di promessa, ma non c'è una fattispecie a cui si applica. Non c'è scritto chiunque sia malato può rivolgersi all'ASL chiedendo cure gratuite, che sarebbe una bella regola, no? Chiunque chieda la cura gratuita e non le venga concesse può agire per danno. Questa sarebbe una regola. Qui si dice semplicemente che la Repubblica tutela la salute. Un principio molto generale. Si può andare davanti a un giudice invocando questo principio? Questa è la domanda. Questa è esattamente la domanda. Se voi leggete la letteratura che si è formata, diciamo, prima del 56, del 1956, quando è entrata in funzionamento la Corte Costituzionale, la stragrande parte della letteratura e della giurisprudenza, di fronte a una norma del genere, avrebbe detto questa è una norma programmatica, non è una norma precettiva. È un programma rivolto al legislatore che dovrà tutelare. Dovrà fare delle leggi per tutelare, ma tu non puoi andare davanti al giudice pretendendo, perché davanti al giudice non puoi andare a far valere una promessa della Costituzione, quella devi rivolgerti al legislatore. I due canali, se io ho qualcosa da chiedere, posso o usare il canale politico o usare il canale giurisdizionale. Per il canale politico telefono al deputato amico mio, fatto il deputato tuo, e gli chiedo: onorevole, io rappresento milioni di elettori e vogliamo che lei ci faccia una legge per la cura gratuita dei funcoli. Lui dice: bello questo problema, domani stesso presento un progetto di legge in Parlamento e poi vedremo come funziona questo gioco del progetto di legge. Speranze? Non tantissime. Oppure uso il canale giurisdizionale. Vado dal giudice e dice: giudice, guardi la mia faccia, vede che sono butterato da funcolosi, allora io rivendico un intervento e siccome il mio reddito è zero lo voglio gratuito. Garantisce cure gratuite agli indigenti. Io sono indigente, ho anche i funcoli, voglio una cura. E a questo punto il giudice che fa? Mi può applicare la promessa dell'articolo 32? Apparentemente no. Il giudice probabilmente mi direbbe, mi dispiace, ma non è previsto dal prontuario terapeutico, che prevede l'appendicite, la rottura delle ossa e una serie di cose, ma non prevede la cura dei funcoli. Non so se sia vero, ma i miei esempi sono sempre un po' scemi. Questa è una delle poche costanti della mia vita, non ho capito perché. La risposta probabilmente sarebbe in questi termini: non c'è una legge che te lo garantisca. Allora io dico bene, ma la Costituzione mi dà una promessa. Quindi se la legge non mi tutela questa promessa, non mi risponde a questa promessa, io le impugno alla Corte Costituzionale. Vado alla Corte Costituzionale, e lo studieremo in novembre come si fa, chiedendo alla Corte Costituzionale che mi dichiari illegittima la legge sulle cure gratuite nella parte in cui non contiene la norma che mi garantisca la cura gratuita. Questi sono problemi che si svolgono ogni giorno. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale recente che ha dichiarato illegittima la legge schifosa sulla fecondazione assistita, becceramente ideologica, cioè proprio la faccia di Giovanardi, capito? La faccia di Giovanardi è un programma di vita, e l'ha dichiarata illegittima nella parte in cui non consente la fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa si è sempre svolta di nascosto, 10% dei padri, cioè l'analisi del DNA, le statistiche dicono che almeno il 10% di quelli che si sono sottoposti all'analisi non sono figli del padre ufficiale, il che vuol dire che la fecondazione eterologa è stata applicata moltissimo in Italia. Il problema è che questa è una fecondazione eterologa in provetta, per cui una fecondazione assistita eterologa, che vuol dire che il seme maschile non è quello del padre ufficiale, ma di un donatore, qualcuno che l'ha donato. Se volete donare il vostro seme, iscrivetevi, una bella soddisfazione. E la Corte ha dichiarato illegittime, il che vuol dire che uno oggi in Italia non c'ha bisogno, se è sterile, se ha problemi eccetera, di andare in altri paesi a fare la fecondazione artificiale eterologa, ma lo può fare anche chiedendola all'ASL. Problema: è gratuita o non è gratuita? E qui le regioni stanno decidendo come comportarsi. In Lombardia, dove la sanità è in proprietà per quanto riguarda la parte medica di CL, per quanto riguarda la parte edilizia all'Andrangheta, la scelta politica è stata: non è gratuita, per cui si paga. In altre regioni, anche per l'opposizione a Lombardia, tendono a dire: no, paghi un ticket, ma un ticket molto basso, per cui rientra nella parte assistita. Sono scelte politiche che uno può contestare andando alla Corte Costituzionale. E cosa rivendica alla Corte Costituzionale? L'applicazione di questo principio, che è un principio, vistosamente ve l'ho portato perché è visibilmente, smaccatamente un principio. La Repubblica tutela la salute è un principio, un favor, no? È una promessa. Ma i canali della giurisdizione, in senso largo, consentono di portare questa promessa di fronte a un giudice e rivendicare la sua applicazione. E adesso ne vediamo due esempi. Questo è il famoso caso di Bella. Il caso di Bella è il papà legittimo del caso Stamina. Il caso Stamina lo conoscete, ne avete sentito parlare, sì? Vivete in questo mondo o no? O solo in quello virtuale? Il caso Stamina è il caso di questo tizio che pare essere un filosofo, sicuramente non è un medico, che si è inventato un metodo di cura di malattie degeneranti, come si dice, degenerative, è basato su un cocktail, uno sciroppo, non so bene, un impacco di cellule staminali, a quanto pare morte e stramorte. E questo è un caso che ha fatto molto discutere. Il suo precedente è il caso di Bella. Il caso di Bella, invece, di Bella era un medico di Modena, che aveva inventato un cocktail di sostanze normali, che lui riteneva fosse un cocktail ottimo per la cura di un certo tipo di tumori. Allora, il problema è, tu puoi chiedere di essere curato con Stamina o con Dibella, diritto alla salute. La cura di Stamina è carissima, tra l'altro, Dibella non costava tanto, ma il problema è che bisogna innanzitutto capire se l'accesso ai farmaci è totalmente libero oppure no. E la risposta è no. Non siamo più ai tempi di Luca Amaro, che era una commedia di Donizetti, un'opera di Donizetti in cui lui aveva il filtro, era un filtro che vendeva per qualsiasi malattia. Lei c'ha mal di testa? Ecco la mia medicina. Lei che cosa c'ha? Problema di prestazioni, ecco la mia medicina, e così via. I calli, ah, questa medicina è fantastica, no? C'è un controllo in tutto il mondo sui farmaci, per cui c'è un'autorità che dice che cosa è ammessa come farmaco e cosa no. Per esempio adesso sulla questione di Ebola, dei biochimici italiani hanno scoperto un vaccino, questo vaccino ha saltato una sperimentazione umana, è stato fatto solo sui primati, pare che funzioni benissimo e sta vendendo tutto il mondo. Purtroppo i soldi se li prendono gli inglesi, perché noi non paghiamo la ricerca, questo gruppo di ricerca è stato comprato da una ditta inglese, per cui i soldi se li prendono loro. Noi ci mettiamo la testa, ma non ci mettiamo i soldini. Allora, questo è un procedimento contestato, discusso, eccetera, per cui i farmaci entrano o non entrano in una terapia. Sapete come funziona la sperimentazione dei farmaci per le malattie terminali, cancro e altre malattie degenerative? Funziona in maniera complessa e poi arriva un momento in cui si organizza una sperimentazione sull'uomo. Si prendono 200 persone, 100 si trattano con lo stesso tipo di malattie, 100 sono sottoposte a quel trattamento, altre 100 sono sottoposte a un palliativo. Gli danno acqua e zucchero, ovviamente non dicono l'uno all'altro che cosa somministrano, tutti pensano di avere la medicina e poi si contano quanti si salvano, quanti muoiono. È allucinante tutto questo, se pensate, è allucinante. Ma è così che si svolge e non si sono trovati ancora strumenti migliori. Per cui voi siete là con il vostro cancro sotto braccio, che prendete lo sciroppino, ma non sapete se prendete lo sciroppino, la medicina, o se vi hanno fatto un marameo cucù. Stai morendo? Alla fine fanno la statistica e decidono se quello è un farmaco che funziona oppure no. Lo sapevate? È atroce, però funziona così. Allora, che cosa è successo? È successo che di fronte a una speranza, allora il metodo di Bella, ora Stamina, la gente si riversa dal giudice, tipicamente il genitore di bambino terminale, che non è una bella situazione, che non hanno altra speranza, per cui l'altra speranza sarebbe andare a Lourdes, ma lì non ci sono sperimentazioni sugli risultati. E vanno dal giudice e gli chiedono un provvedimento d'urgenza. Non possono aspettare 10 anni in una causa civile, perché ovviamente il bambino non durerebbe. E il nostro sistema è un sistema che consente a chiunque, di fronte a un problema urgentissimo, di rivolgersi a qualsiasi giudice, il primo disposto ad accettarlo. E classicamente è il giudice del lavoro, perché le cause del lavoro hanno bisogno di immediatezza. Per cui in genere questi poveri disgraziati che hanno questo problema allucinante si rivolgono al giudice del lavoro dicendo: giudice, chiedo di avere accesso a questo trattamento. Immaginate di essere in quel giudice. Cosa gli dite? Stanno facendo ancora la sperimentazione, ma le ultime dichiarazioni del ministro è che è perfettamente inutile, anzi Stamina è anche dannoso. Cioè, il problema si svolge tra uomini, anzi, come direbbe Renzi, tra donne e uomini, cioè si svolge lì. Immaginate la tragedia di dover risolvere un caso del genere. Per cui molti giudici hanno cominciato a dire consentito l'accesso. Poi bisogna vedere come si svolge, se ci trovi l'ospedale che è disposto a usare questo protocollo, eccetera. Per Di Bella era successa la stessa cosa. La gente aveva detto, ma perché ci sono 100 fortunati che hanno accesso alla sperimentazione e io che sto a crepare non ho accesso anch'io alla sperimentazione? Tanto, io sperimento volentieri, al massimo non serve niente e muoio, ma hai visto mai che serve e vivo. Cioè, è molto comprensibile come ragionamento. Siamo di fronte a beni della vita fondamentali ed è chiaro che uno le gioca tutte, compreso il ricorso al giudice. E il giudice è tenuto a dargli una risposta, non può dirgli non c'è la legge, divieto di non liquet, di cui vi parlavo ieri. Obbligo di dare risposte. E la risposta può essere sì o no, secondo motivi. Però la devi fare in faccia sì o no. E quindi è successo già per Di Bella che una serie di giudici hanno autorizzato l'accesso a questa sperimentazione. La cosa è arrivata alla Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale ha dovuto decidere quello che ha deciso la legittimità di quello che ha deciso il legislatore. Il legislatore di fronte a questo fenomeno Di Bella, come è successo con il fenomeno Stamina, ha fatto un decreto legge, disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria. In questo decreto legge era prevista la sperimentazione limitata a un campione di esseri umani. Di fronte alla pressione degli altri esseri umani esclusi dal campione, la Corte ha fatto una sentenza in cui applica l'articolo 32, cioè il principio, elaborando una regola del caso. Dichiara illegittimo la norma del decreto legge nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale nei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione a favore di coloro che versano in condizioni di insufficiente disponibilità economiche secondo i criteri stabiliti dal legislatore nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui motivazione. Questa è una classica sentenza della Corte. La Corte in sostanza dichiara illegittimo il decreto nella parte in cui non consente ad alcune condizioni che poi spiega nella motivazione di accedere, anche se non si ha avuto la fortuna sfortuna, diciamo che la fortuna è una sfortuna cosmica, di essere inclusi nel campione della sperimentazione gratuita. Queste cure costano, Stamina costa 50.000 euro più o meno, per cui non è neanche immaginabile che 10 milioni di malati accedano gratuitamente a una cura che è incerta. Cioè, capite, sono problemi seri, non sono problemi di semplice lettura, no? Sono problemi complicati perché la sanità ha un bilancio sempre scricchiolante, funziona benissimo la sanità in Italia, soprattutto in alcune regioni, ma costa. Se tu dai accesso da una sperimentazione di un farmaco a migliaia di persone, sfondi la spesa. Se sfondi la spesa, altri restano fuori dalle corsie degli ospedali. Questo è un problema. C'è una bella promessa, tutela della salute, ma è una promessa. Poi ci sono le leggi che organizzano l'accesso a quella promessa. Queste leggi hanno una copertura finanziaria, che è un'altra legge. In quella gabbia si opera, le strutture sanitarie operano. Se tu la devi contestare, vai alla Corte, ma la Corte deve preoccuparsi di garantirti la salute, quindi dare accesso a quella promessa contenuta nel principio dell'articolo 32, ma contemporaneamente deve dare una regola, ed ecco qui la regola, che gestisca le fattispecie concrete. In sostanza, tra il principio scritto in Costituzione e la domanda delle parti, c'è un giudice che elabora una norma. Questa norma non è scritta nell'articolo 32. Dove è scritta questa norma? Non è scritta. Non c'è disposizione che la fondi. è la produzione di una norma attraverso l'interpretazione. Non ci sarà tempo per parlarne a fondo, diciamo che ci sono 4 minuti che vi chiedo di pazienza, che è il caso Englaro. Ve lo leggerete come compito per casa. Caso Englaro è un caso più recente, caso contestatissimo, contestatissimo, ve l'ho già accennato, no? Papà Englaro chiede di staccare le macchine dalla figlia. Un giudice gli risponde, giudice di Milano, non c'è la norma. C'è un giudice che viola il divieto di non liquet. Arriva in Cassazione e la Cassazione, con una sentenza lunghissima di cui poi in questa slide porto la parte finale, elabora la norma, ed è una norma lunghissima. Tutto questo è una norma. È una norma che dice a quali condizioni il tutore, il padre tutore, può prendere decisioni sulla vita vegetativa del figlio. Problema inedito, problema non risolto dal legislatore, perché il legislatore in Italia si occupa di altro e poi è diviso, perché è una questione eticamente sensibile. Il governo si è spesso contro, il governo addirittura dopo questa sentenza ha minacciato, Berlusconi l'ha detto alla televisione, di fare un decreto legge con cui vietava, e il capo dello Stato gli ha detto guarda che io non lo firmerò. Per cui siamo arrivati a un conflitto istituzionale dichiarato su questa vicenda. E poi il Parlamento ha sollevato un conflitto di attribuzione contro la Cassazione, dicendo che questa sentenza non è compito del giudice, esonda dai compiti del giudice, e entra nella legislazione, per cui viola la separazione dei poteri. E la Corte Costituzionale ha dovuto decidere questo incredibile conflitto di poteri tra due organi costituzionali, i giudici, la Cassazione e il Parlamento. Capite come queste cose vi dimostrano come la separazione tra disposizione e norma e quelle due stringhe da cui sono partito siano realmente la base su cui si fonda la separazione dei poteri, e siano poi messe in crisi da una serie di comportamenti del legislatore che vuole interpretare, o del giudice che si mette a fare il legislatore, perché i confini non sono così esatti. A questo pomeriggio.